cari amici, se io vi ponessi la stessa domanda di Cristo, chi sono io per voi? Parla Gesù. Ognuno di noi cosa risponderebbe? Gesù fece un referendum, andava di moda anche allora, ma Gesù voleva sapere non tanto cosa pensasse la gente, ma cosa pensassero i suoi discepoli che facevano vita con lui. E pensate, addirittura lo hanno scambiato per tutto, meno che per quelle cose giuste per cui era venuto. Solo Pietro coglie nel segno. Chi sono io? Giovanni Battista risorto, Elia, un profeta, un taumaturgo, un politico, no, un demiurgo, no. Pietro gli dice, maestro, io so chi sei tu, sei il Cristo, il figlio di Dio mandato dal Padre. E Gesù gli dice, bravo Pietro, bravo, ci hai azzeccato. E Pietro si gongolava fregandosi le mani, buono. Non l'hai detto perché capisci più degli altri, ma perché il Padre te l'ha rivelato. E Gesù lo fredda subito. Io sono il figlio dell'uomo che dovrà essere respinto, sputacchiato, ucciso, per poi risorgere il terzo giorno. Al che Pietro scatta in piedi, gli si mette davanti e dice, maestro, fermo, tu a Gerusalemme non ci andrai, io mi metto come difensore e guardia del corpo. Gesù gli dà una spinta, Pietro, sentite come lo tratta, Satana, demonio, vai indietro, poro Pietro. Un gesto di grande amore ricompensato con questa apostrofa, demonio, perché tu non pensi come Dio, ma pensi come gli uomini. Povero Pietro si mise in disparte con le lacrime agli occhi, la coda fra le gambe e si mise a tacere. Amici, chi è Gesù per noi? Quando io negli anni 60 insegnavo al liceo, andava di moda una grande scuola filosofica tedesca che si chiamava la scuola di Francoforte, la quale in quel periodo così difficoltoso, carico di tensioni, di asprezze, di desideri, di tutti i tipi, questa scuola di questi filosofi cercavano Horkheimer, un rappresentante, di interpretare e di spiegare questo bisogno confuso che l'uomo ha dell'assoluto di Dio, come, ecco la frase che dissero i filosofi, cos'è sto bisogno dell'uomo? È la nostalgia del totalmente altro. Bella questa espressione, ma dobbiamo capirla. Cosa vuol dire sta nostalgia? Quando parlo di nostalgia parlo di un bene che non c'ho, che ricordo e che vorrei riavere. Ho nostalgia della mia giovinezza. Io al Signore gli ho chiesto una cosa, fammi tornare per un giorno solo con 60 anni di meno per poter tornare a giocare una partita di calcio, poi torno a 80 anni. Nostalgia di quando giocavo al calcio, e certo, un giorno solo, un bene grande che ho scolpito nel cuore, che sento nel mio corpo e nelle mie vene, la gioia di giocare al calcio. Non è più possibile, c'ho anche il bastone oggi, e buonasera, sto bene, come sto Signore? Ma se tu per un giorno solo mi dessi questa gioia di tornare a giocare, te ne sarei profondamente grato, salvo poi a tornare subito il giorno dopo a 80 anni, perfetto. Nostalgia di totalmente altro. Vedete, questa nostalgia non è una vaga, un vago ricordo, un vago desiderio. Non è una proiezione dell'uomo che si prospetta ricordando magari un bene possibile, ma questo totalmente altro è una realtà. Sapete chi è? Gesù Cristo. Totalmente altro. Totalmente altro da che e da chi? Innanzitutto totalmente altro dalla mentalità giudaica che aspettava nel Messia un condottiero, un politico, un uomo che si ribellasse a Roma, all'imperatore, perché era una provincia romana, la Palestina, e che desse la libertà a quel popolo. Per cui queste speranze giudaiche furono mal riposte nel Cristo. Ecco perché Gesù dice a Pietro: non lo dire a nessuno, a lui, anche quando fa i miracoli, ma non perché non volesse rivelarsi, ma perché la gente, allora come oggi, non sempre ama e ricerca la verità, ma ama ciò che gli fa comodo. Per cui facilmente Cristo l'avrebbe scambiato per un santone, per un demiurgo, per un taumaturgo. Cristo non è questo. Cristo è il Messia. Non è venuto per dare la libertà politica o per sconvolgere con il sindacato la società. Non era questo Cristo. Cristo è il Messia mandato dal Padre a salvare gli uomini. Quindi Gesù si distingue totalmente. Lasciate questo vostro pensiero, è sbagliato. Sono il totalmente altro da questa mentalità, che è fondata su che? Sul dominio, sulla vittoria, sul potere. Vedete, qua, anche fra gli apostoli c'erano gli zeloti, erano i fedaini, i combattenti. Cristo li smentisce. Io non sono venuto per combattere, per prendere le armi. Anche oggi, vedete, nell'America Latina, voi avete sentito parlare della teologia della liberazione, che Papa Benedetto, Papa Giovanni Paolo hanno condannato, perché hanno identificato il cristianesimo nel Sud America come la ribellione ai dittatori mediante le armi. Io ricordo Camillo Torres, il mio collega prete, che prese il mitra, andò sulle montagne in Nicaragua e disse: io voglio fare la rivoluzione contro i dittatori. Ma c'era un altro grande, non Camillo Torres, c'era Elder Camara, il grande cardinale di Recife, che diceva: io difendo i poveri contro i prepotenti e i dittatori, ma mai prenderò un fucile o un mitra per uccidere. Al contrario di Camillo Torres, prete, io predicherò la giustizia fra i poveri, darò la mia vita, ma mai prenderò un carro armato per uccidere altri fratelli. Amici, la Chiesa non è tenuta, non è una società che si fonda sul potere militare, politico. Guai se fosse così, sarebbe un fallimento. E tutte le volte che la Chiesa così si è presentata, ha fallito. La Chiesa è un'altra cosa, Cristo è un'altra cosa. Vedete, per Cristo non si tratta di trasferire il potere dai ricchi e ai poveri, o dai romani o a un messia giudaico. Ma significa per Cristo rinunciare ad ogni potere e ottenere la vittoria con un mezzo nuovo e sconosciuto. Udite, la sconfitta. Eccolo, la croce. Amici, questo è il senso di Cristo. La logica del potere umano è questa: lotta, vittoria e dominio. Perché si lotta? Per conquistare il potere e per dominare le genti, no? Normale. Cristo ha sconvolto anche questa logica. La sua è lotta, sconfitta, dominio. Non vittoria, sconfitta. Eccolo. Quel Cristo sulla croce è uno sconfitto agli occhi degli uomini, ma un vittorioso. Amici, quando noi nella festa della croce, girando per le nostre città, le nostre vie di Santa Lucia, gridiamo: evviva la croce, chi la portò? E mica siamo matti, eh? Io non sono mica matto, eh? Oh, non sono mica matto. Io dico: non evviva la croce, patibolo dei mascalzoni e dei criminali. Evviva la croce nel senso che sulla croce Cristo, guardate, ci si è steso e non ha mai chiuso le braccia. Noi non siamo i patiti della croce, ma i patiti del crocifisso, che è un'altra cosa. Cristo non ha mai detto: beata la sofferenza. E tu, beati coloro che soffrono, un altro mondo. Non ha mai detto: beata la povertà, la miseria, beati i poveri di spirito. Gesù, vedete, è venuto a cambiare la logica del mondo. Logica, lotta, vittoria, dominio. Cristo dice: lotta, sconfitta, dominio. Sant'Agostino, commentando questo passo, dice: Victor quia victima. Cristo è vittorioso perché è la vittima, è l'agnello immolato. Amici, Cristo come si chiama? Il Kyrios, il Signore. La vittoria qual è? Eccola. Vi ricordate a Cana di Galilea, quando la Madonna con occhio di donna attenta disse: non hanno più vino. Gesù cosa rispose? Donna, non è giunta la mia ora. Che vuol dire? A noi da ragazzi ci hanno insegnato che quella ora così andava interpretata. Donna, non ho ancora deciso di fare i miracoli. È sbagliato. Se l'aveva deciso poteva decidere in quel momento, no, di fare i miracoli. No, c'è un altro significato. La sua ora è l'ora della croce. Quando sarò innalzato da terra, tutti attirerò a me. Quindi Cristo identifica la sua ora, l'ora della vittoria, con la vittoria della sconfitta umana, con la croce. Alla vittoria degli uomini, allo strapotere, ha opposto la debolezza della croce. Capite chi è Gesù Cristo? Capite come ha tutto rivoluzionato il concetto di società, di uomo, di donna, di persona, di rapporti umani? Vedete? Cristo basa tutta la sua verità sulla croce. Cristo è venuto e ha tradito le aspettative umane, quelle giudaiche. Non perché l'uomo non fosse capace di capire, ma perché quanto Cristo avrebbe detto era al di sotto delle false idee dell'uomo. Ma l'uomo non ha mai parlato di croce, ha parlato di vittoria, di dominio, di sopraffazione. Cristo queste parole le ha abolite tutte. Vi ricordate la mamma di Giacomo e di Giovanni? Come tutte le mamme, no? Che raccomandano i figli. Che gli ha detto a Gesù? Maestro, quando tu inaugurerai il tuo regno, tu metti i miei figli, uno misto degli interni e uno misto degli esteri, al primo e al secondo posto. Brava questa mamma, no? Gesù le dice: donna, tu non capisci. Come, maestro? Non capisci. Potranno i tuoi figli bere il calice amare della passione? Lo berranno, ma quanto ai posti non spetta a me, spetta al Padre Celeste. Vedete, chi segue Gesù, Gesù ci ha dato una regola molto precisa, l'ha detto: chi vuole essere mio discepolo, uno, rinneghi se stesso. Che vuol dire? Mica dobbiamo rinnegare la nostra identità. Significa: sconfiggi il tuo egoismo. Rinnega te stesso, cioè sconfiggi il tuo egoismo, non metti sull'altare adorando il tuo io, ma metti sull'altare il tuo Dio, che sono io. Chi è il più grande tra voi? Colui che serve, colui che lava i piedi. Amici, e qui non ci capiamo più. Cristo ha sconvolto tutto. Il potere con il servizio, il dominio con il lavare i piedi, la vittoria con la croce. Amici, ma oggi, ha senso parlare così del totalmente altro? Amici, voi tutti conoscete la storia. Io ricordo quando insegnavo al liceo negli anni 60, io ho fatto il 68, io ricordo quegli anni ruggenti, o dall'una barricata o dall'altra, e noi abbiamo combattuto su sponde diverse. Ma io ricordo anche i giovani che non erano cristiani, come anche quegli altri, erano carichi di speranze, erano carichi di energia, carichi di progetti, carichi di attese, volevano cambiare il mondo. Poi il mondo l'hanno cambiato in un modo diverso, sbagliato, ma o dall'una o dall'altra parte c'era una grande... Oggi, amici, non c'è più questa tensione morale nei nostri giovani. A questa tensione che era lotta, è succeduta che cosa? L'incertezza, la delusione, la stanchezza e soprattutto la rabbia. I nostri giovani di oggi sono pronti a lottare come nel 68, ma voi dormite, scherzate. Oggi si drogano, oggi si drogano con l'alcol. Le ultime statistiche, sentite che roba? Il 70% dei nostri ragazzi italiani fuma l'hashish, poi arrivano la cocaina e infine l'eroina. 7 su 10. La soglia dei rapporti sessuali fra ragazzi è scesa a 11 anni. Mamme, mamme, le vostre figlie cresciute, 11 anni. La mammina di Via della Concordia, anonima si intende, dico un nome per dire via il Pasquale, eccetera, eccetera, che dalla finestra dice alla figlia: oh, cocca, aspetta, un attimino. Si era scordata di metterci 2 preservativi per la figlia, dice, non sa mai, manco uno, 2. Queste cose le ho viste io. Io le ho sentite queste cose. 11 anni. Amici, questa non è la lotta per cambiare il mondo. Questa è per andare a finire male, ve lo dico io, Questa è la lotta per essere meno uomini, meno donne, per essere crudeli e incivili, barbari. Avanzano i barbari, amici. Vedete, anche oggi abbiamo di Cristo un falso concetto. Ma Cristo è venuto per cambiare il mondo, ma per cambiare soprattutto con la lotta contro noi stessi, non contro gli altri. È la lotta più difficile. Rinnega te stesso, distruggi il tuo egoismo. Poi prendi la tua croce. Chi de sorbo, chi de noce, dicono i perugini, ciascun porta la sua croce. Ce n'è anche un altro dei proverbi. Se portassimo le nostre croci in piazza, ognuno riprenderebbe la propria. Brava signora che ne lo sa. Questo bel commento. Amici, guardate che è un'utopia. Se voi sposate il cristianesimo, un Cristo senza la croce, non esiste. È utopia. Attenti però a non sposare la croce senza Cristo. È disperazione, è suicidio, è buttarsi dalla finestra, è spararsi alle tempie. Perché il dolore, oggi parliamo di dignità della morte, no? L'eutanasia, amici. Perché l'uomo di oggi non accetta più la sofferenza. È scandalo. Siamo tutti nei romanzi rosa, eppure... tutti i giorni siamo a combattere contro la malattia delle nostre famiglie, ma la vogliamo esorcizzare, anche la morte vogliamo esorcizzare, con tutti gli applausi, e si applaudi, buonasera al secchio, non è l'applauso che salva il morto, sono le opere buone che si porta dietro. Amici, vedete, Gesù dice una frase: voi sapete leggere il segno del tempo, ma non leggete i segni dei tempi. Se c'è il vento del sud, vuol dire che piove. Se Monte Malbe c'ha il cappello, prima di uscire porta l'ombrello. È chiaro? Vuol dire che piove. Sapete leggere i segni della meteorologia, ma non capite i segni dei tempi. Leggere gli avvenimenti, quello che è e quello che sarà. Vedete, Gesù non è un totalmente altro come una vaga nostalgia, una semplice memoria storica, ma è una realtà presente, operante nel mondo d'oggi. Cristo è crocifisso e risorto che con il suo spirito si offre ora e qui, tra 5 minuti, a chi crede come possibilità di vita nuova. Totalmente altro, non perché non sia uno di noi, Gesù è in tutto simile a noi fuorché nel peccato, ma perché come Messia umile e crocifisso ha capovolto tutti i progetti umani di salvezza. Non sono le guerre o i sindacati o i politici che cambiano il mondo, ricordatelo questo. E con le beatitudini ha rivelato una nuova scala di valori, tutta diversa da quella del mondo che continua a rendere infelice la nostra esistenza. Beati i poveri di spirito, il mondo che dice beati quelli fanno i soldi, quelli fanno la bella vita. Beati gli arrabbiati, dice il mondo, gli ingrifati, dice una peruccia, quelli i rampanti. No, beati gli umili, beati quelli che offrono la sofferenza a Gesù Cristo. beati vi perseguiteranno nel mio nome, beati quando vi insulteranno. Amici, ma questa è una rivoluzione autentica. Oh, amici, o siamo cristiani così o non lo siamo per niente. Chiudo. Ho ritrovato anni 70 quando insegnavo. Ogni tanto c'ho delle perline che vorrei lasciarvi. Chi è Gesù Cristo? Domenica vi ho citato Roger Garaudy, questo filosofo marxista revisionista degli anni 70, chiaro, francese, che contestò tante cose, contestò la rivoluzione ungherese, quella cecoslovacca, eccetera, eccetera, eccetera. Ma anche lo stesso marxismo in se stesso, era un revisionista. Roger Garaudy, pur rimanendo marxista, si pone questo problema e dice: ma Gesù Cristo, chi è per voi? Sentite, oh, non è il Papa, questo, non è il Papa, è un comunista, revisionista. Dice, vorrei stamparvelo perché ogni giorno lo andaste a vedere. Dice, in quest'uomo, Gesù, l'amore doveva essere militante, sovversivo. Se così non fosse stato lui, il primo, non sarebbe stato crocifisso. Tutti i sapienti, fino allora, meditavano, i greci soprattutto, sul destino, sulla necessità confusa con la ragione. Egli ha mostrato la loro follia. Lui, il contrario del destino. Lui, la libertà, la creazione, la vita. Lui che ha tolto alla storia ogni fatalità, dei greci soprattutto. Egli compiva le promesse degli eroi e dei martiri del grande risveglio della libertà. Non sono le speranze di Isaia, profeta, o le collere di Ezechiele, profeta. Prometeo era tratto dalle sue catene, l'ha sciolto. Antigone, liberata dalla spelonca, ov'era imprigionata. Queste catene e questa spelonca, immagini mitiche del destino, cadevano davanti a lui in polvere. Tutti gli dèi, greci e romani, erano morti. Sentite che bello. E l'uomo cominciava. Era come una nuova nascita dell'umanità e dell'uomo.